Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questo mercoledì in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero per scriverci durante la puntata 331-62-14013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci durante la diretta con una mail. Vi ricordo anche che ci troverete in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo e che potete seguirci e scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo in apertura, lo farò anche in chiusura, che a partire da domani la media partnership di Radio Popolare con Book City Milano 2025 si concretizza attraverso due diverse linee direttrici. Da un lato gli appuntamenti che ospiteremo nel nostro auditorium Demetrio Stratos a partire appunto da domani. Domani per esempio la puntata di Live Pop, il live aperto al pubblico di tutti i giovedì coordinato da Claudio Agostoni, porta sul palco del nostro auditorium Marcello Balestra e altri ospiti, tra cui anche ci sarà anche della musica, dato che si parla di Lucio Dalla, è un libro a lui dedicato proprio da Marcello Balestra, che con lui ha lungamente collaborato. Ci sarà proprio Claudio Agostoni sul palco a coordinare la serata, che inizierà come sempre alle 21.30, ma sarà preceduta ovviamente dalla possibilità di stare qui, perché intanto anticipo che l'Ape Bedda ci seguirà in cortile fino a domenica. Ci sono poi altri appuntamenti sabato sera e poi nel corso della domenica, in pomeriggio ce ne sono due e soprattutto ce n'è uno la mattina, che è una novità dedicato ai giovanissimi, ma non solo, in cui ci sarà un libro tutto dedicato alla storia di Sandro Pertini, però raccontata a chi è appunto più giovane. Trovate tutto il programma digitando Radio Popolare Book City Milano oppure Book City semplicemente, trovate tutto il programma con i dettagli. Invece saremo in diretta a partire da venerdì proprio con Cult al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dove da molti anni, dall'inizio di Book City insomma, che ormai è la 14ª edizione, Radio Popolare si trasferisce con buona parte delle sue trasmissioni. Sarà così venerdì mattina e pomeriggio, sarà così sabato mattina e pomeriggio e poi domenica mattina. Vi tornerò a raccontare alcuni dei dettagli della nostra presenza e della nostra ospitalità per Book City in chiusura di trasmissione. Invece il sommario di questa puntata di Cult: sentiremo in chiusura di puntata l'intervista che Sara Milanese ha fatto a uno degli autori che saranno a Book City, perché la presentazione sarà proprio venerdì 14, Adriano Zecca, 50 anni di mondo, il diario di un documentarista. Parleremo poi, trasferendoci a Brescia, del Wonderland Festival che prende il via. È un festival multidisciplinare, Brescia è una città estremamente vivace di cui mi piacerebbe parlare più spesso travolti diciamo dai molti appuntamenti culturali che ci sono a Milano, che ci sono anche in altre grandi città, un po' la trascuriamo. E devo dire che questo non accade per le arti visive. Tiziana Ricci spesso ci porta a Brescia, ma oggi ci andiamo appunto per il Wonderland Festival, parlando con il suo direttore artistico. Nella prima parte ritroveremo Tiziana Ricci, ma questa volta ci porta a Rovereto, al MART, il famoso museo della città trentina, per la mostra Il Nuotatore va troppo spesso ad Heidelberg, di Studio Azzurro. E invece cominciamo la nostra mattinata con Cult con un'intervista di Barbara Sorrentini al regista Andrea Segre, che proprio a Piccolo Grande Cinema, di cui vi avevamo parlato la settimana scorsa, ha presentato Noi e la grande ambizione. Allora, ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Andrea Segre a Milano per presentare Noi la grande ambizione, quello che ha suscitato nel pubblico più giovane, il film su Berlinguer, naturalmente. Ma guarda, partirei da una domanda più, forse anche più banale, ma più complessa da quello che poi si è sentito dai ragazzi e le ragazze, e che cosa ha lasciato nelle nuove generazioni Enrico Berlinguer?
Sì, l'idea di questo documentario non è soltanto la relazione dei giovani con Berlinguer, ma è proprio indagare la loro relazione con la politica oggi, con l'impegno politico, con il rapporto tra movimento e rappresentanza, tra partecipazione e democrazia. Infatti i protagonisti non sono giovani qualsiasi, ma sono giovani, intanto intendiamoci, perché ci sono dai 20 ai 40, nel senso tutti quelli nati dopo Berlinguer. Sono tutti, quasi tutte persone che hanno delle esperienze di attivismo sociale, civico, politico, e con loro abbiamo discusso, a partire da Berlinguer, del rapporto con Berlinguer, che cosa oggi significa avere la passione di fare politica, qual è il guaio in cui ti cacci. E certamente abbiamo parlato anche dell'eredità di Berlinguer, e la cosa, a parte le possibili, diciamo, affetti personali, emozioni legate al personaggio, però da un punto di vista politico la cosa che gli interessa di più, che gli ha colpiti di più, è il rapporto tra sogno e organizzazione, cioè il fatto che c'era una comunità che aveva un sogno preciso e una grande organizzazione per cercare di farlo, ed è la cosa che gli manca di più. Cioè loro i sogni ce li hanno, non è che non ce li hanno, i movimenti ce li hanno, c'hanno i momenti di grande emozione, l'impegno c'è, diventa anche molto trasversale, partecipato, come abbiamo visto le ultime piazze. Il problema è poi che non c'è un rapporto con l'organizzazione di quel sogno, cioè c'è uno scisma, scissa la parte di movimento emotivo, di parte di movimento anche sociale, e poi la rappresentanza che fatica a dialogare, e su cui forse una cosa che dicevo, che dicono nel documentario, è che bisogna anche immaginare di cambiare delle forme di organizzazione. Cioè non può essere che dobbiamo necessariamente ricostruire il partito di massa, cioè quella era una cosa particolare di quel tempo, quindi bisogna anche avere forse la fantasia di inventare nuove forme.
Tra l'altro il documentario è suddiviso tra gli interventi del pubblico, quindi cinema che avete insomma visitato in Italia, e poi una parte più organizzata organizzata da te, insomma, con dei tavoli. Esatto, da dove arrivano questi ragazzi e ragazze? Cioè hai fatto un cast?
Sì, diciamo, il film intanto è girato in 10 città, quindi in ognuna di queste città ho individuato delle persone, spesso degli amici, a cui ho chiesto di dirmi chi fossero delle persone interessanti per raccontare questo tema, e pescandoli da, usando come criterio anche la forte diversità. Cioè c'erano attivisti di organizzazioni umanitarie, appunto attivisti di organizzazioni della società civile, attivisti di partiti, c'erano persone del PD, persone della Sinistra Italiana, persone di AVS, attivisti di centri sociali, attivisti di coalizioni civiche, attivisti di movimenti come il movimento femminista, le seconde generazioni, movimenti ambientalisti, ultima generazione, Extinction Rebellion, cioè tutte le forme di azione civica politica del mondo di oggi, molto diversi, e quasi tutti delle generazioni post Berlinguer. Poi avevo anche invitato qualcuno della generazione più anziana, diciamo, perché comunque mi sembrava interessante che loro potessero dialogare anche con le altre generazioni. Poi nel film ho fatto il razzista contro gli anziani come noi.
Vabbè. Tra l'altro si intravede il tuo zampino anche documentaristico su documentari che hanno fatto un po' la storia del tuo cinema in diversi luoghi. Si vede perché c'è l'attenzione ovviamente per la Palestina, ma per i diritti, per tutto quello che viene raccontato. La piattaforma solidale è un altro vostro progetto legato a Zalab. Di che cosa si tratta?
La cosa che è molto evidente quando guardi il documentario è che c'è un'indubbia vivacità nel paese, c'è una grande anche capacità di elaborazione, però certamente la cosa difficile è riuscire a mettersi insieme, no? Cioè riuscire a unire tutti questi pezzi dell'arcobaleno, dell'attivismo sociale, civico. Allora, parlando con Fabrizio Barca del Forum Disuguaglianza e Diversità e con Giulio Marcon di Campagna Sbilanciamoci, ci siamo detti proviamo a sostenere, a fare una raccolta fondi che poi questi fondi vadano non al forum e alla campagna Sbilanciamoci, ma a delle esperienze di attivismo civico che loro saranno in grado di selezionare, che si pongano anche il tema di come dialogare con gli altri. Cioè creiamo un fondo che abbiamo chiamato Piattaforma Solidale, che poi andrà a sostenere le possibilità di scambio tra i movimenti e gli attivismi nelle diverse città. Questo fondo l'abbiamo collegato alla piattaforma di Zalab, cioè chi si abbona a Zalab, perché Zalab ha una piattaforma di cinema documentario indipendente che si chiama Zalab View, chi da oggi, diciamo a fine anno, si abbona alla piattaforma di Zalab partecipa alla piattaforma solidale, perché non solo si guarda dei film interessanti, ma il 50% di quegli abbonamenti li dedichiamo a questo fondo che abbiamo chiamato Piattaforma Solidale. Per questo invitiamo tutti ad abbonarsi in questi giorni, e trovano sul sito di zalab.org tutte le informazioni per sostenere tramite il Forum Diversità e Disuguaglianze e la campagna Sbilanciamoci quelle realtà di attivismo civico che hanno voglia anche di fare sistema.
Ti faccio un'ultima domanda, però è più un commento, proprio perché comunque nel tuo documentario sono i giovani a parlare, la politica dalla parte dei giovani. Ha appena vinto Mamdani come sindaco di New York con una campagna elettorale pazzesca, fatti in pochissimo tempo, ha guadagnato dei punti incredibili. Ecco, non so, a cosa attribuisci dal tuo punto di vista questa vittoria?
Mamdani, allora, credo che ci siano, sicuramente Mamdani è riuscito a vincere perché ha portato a votare gente che non votava, quello è stato, e lo ha fatto rivolgendosi soprattutto alle classi popolari e ai giovani, che lì sapeva che c'era il rischio di non adesione, di non partecipazione, e lo ha fatto creando un movimento, perché Mamdani dietro ha 100.000 volontari e decine di associazioni, anche piccoli sindacati, di tutta quell'attivismo, vivacità di azione civica di cui stiamo parlando legata anche al film, è riuscito a metterli insieme attraversando la città marciapiede per marciapiede, incontrandoli e dando a loro due elementi di unità chiara: quali sono i bisogni, le ingiustizie di cui ci dobbiamo occupare, che ci accomunano in una società sempre più oligarchica e piena di disuguaglianze, e hanno individuato appunto i punti principali del programma di Mamdani, che sono bloccare gli affitti, i trasporti pubblici, il cibo pubblico per le classi più disagiate e la scuola gratuita per i bambini. Questi sono dei bisogni precisi che lui ha raccolto. A fianco a questi bisogni ci ha messo un sogno, che per lui è il socialismo. Il sogno di Mamdani è arrivare ad una società socialista, equa e in cui le diseguaglianze non sono così pesanti come quelle del mondo di oggi.
Casa per casa, strada per strada.
Sì, ma verso il socialismo.
Grazie.
A voi.
Era il regista Andrea Segre al microfono di Barbara Sorrentini sul suo film Noi e la grande ambizione.
Oh. trumpet out, carry me home. Who's gonna be my Jesus? Who will I care?
Questo era Daniel Caesar con Moon, in questo caso con i Bon Iver, brano anche questo come sempre molto recente. E adesso passiamo allo spazio delle arti visive, che questo mercoledì ci porta, come vi dicevo da sommario, a Rovereto al Mart per una mostra curata da Studio Azzurro, di cui abbiamo ricordato non molto tempo fa la scomparsa di uno dei fondatori, Fabio Cirifino. Il nuotatore
fa parte appunto di un modo con cui noi nominiamo e nominavamo alcune opere che avevano già una sorta di titolo e sottotitolo per come dire, spiegarla e raccontarla. In particolare il sottotitolo del nuotatore fa riferimento a quel romanzo di Eric Ball, così, che parla di un docente che in modo continuativo, giornalmente, nella sua vita quotidiana, andava ad Heidelberg in bicicletta. Ecco, l'attenzione è perché questa sua azione estremamente normale, quotidiana, ai suoi colleghi docenti genera sospetto. Ecco, quest'idea che un gesto normale, semplicissimo, ma reiterato nel tempo, viene letto in modo sospetto e particolare. Arricchisce un elemento di lettura di quell'installazione, che ha molti livelli di lettura, fra cui anche questo letterario, che mostra un nuotatore, una persona che nuota, che attraversa 12 schermi a tubo catodico,
12 schermi
sincrono, esatto,
più uno asincrono, però.
Esatto, ed è proprio in quel unico e tredicesimo video che abbiamo realizzato, in cui viene mostrato un orologio che tenta sempre di sfuggire alla sua inquadratura, al modo in cui viene inquadrato, e sfugge saltando in modo asincrono le ore che mostra, che c'è la colonna sonora tratta dal libro, il libro di Eric Ball, letto da una studentessa che sta imparando la lingua tedesca, quindi letto dal testo originale, e corretto da una nostra amica artista Cristina Kubisch, di madrelingua tedesca. Anche in questo caso le correzioni nel modo in cui era pronunciato la lettura del testo reiteravano una sorta di ripetuta sincronia rispetto all'orario asincrono mostrato dall'orologio.
Può essere una sorta di metafora della vita anche questo nuotare attraverso tante situazioni.
Assolutamente. Ricordo ancora un'altra particolarità del nuotatore, che fatta ai tempi, quindi stiamo parlando dell'84, l'unico modo per registrare immagini video erano le videocassette a nastro con la lunghezza di massimo un'ora, e noi abbiamo quindi girato 12 videocassette sincronizzate per poter vedere questo personaggio a grandezza naturale attraversare questo spazio. Ma nel montaggio definitivo, poi presentato a Palazzo Fortuny in quell'anno,
a Venezia, certo,
a Venezia, erano stati inseriti nei 12 video sincronizzati 100 piccoli eventi monotubo, monoschermo.
Ecco, perché prego.
Sì, per cui nuovamente in questa, come dicevi tu, metafora della vita sfuggente che tenta di essere sincrona nel movimento di questo fisico del nuotatore, di questo personaggio, viene ancora un po' ricordata e così, non dico minacciata, ma messa in discussione questa sincronia attraverso degli accadimenti che sono confinati singolarmente in un unico monitor.
Certo, e tra l'altro il valore di quest'opera è proprio anche quello temporale, il fatto che sia stata fatta nel 1984, e questo diciamo era innovativo allora, no?
Era innovativo, e come molto spesso è capitato nelle opere che abbiamo realizzato appunto Paolo, Fabio ed io, in modo assolutamente inconsapevole nel esprimerci attraverso il video in quel modo, abbiamo corrisposto a un immaginario collettivo che era presente e ci premeva anche in modo, come ripeto, inconscio. Cos'era? Era il fatto che volevamo che la dimensione del monitor, era l'unico modo, o del televisore, cioè di quell'elettrodomestico che noi abbiamo e avevamo in casa ed era l'unico modo per vedere un'immagine elettronica, ecco, che il confine fisico di quell'oggetto non confinasse anche la dimensione dell'immagine. E quindi cosa è successo? Che noi abbiamo usato i monitor come tessere del mosaico e ci siamo immaginato che accostando più monitor uno all'altro la sua dimensione fisica si infrangesse e che quindi un'immagine potesse passare,
avere una continuità, insomma, certo.
Esatto. Non solo, ma facendo così era un modo per poter rappresentare una figura umana a grandezza naturale, perché se ci pensi, con i televisori di casa le grandezze naturali potevano vedere, facevano sì che se vedevi un corpo intero era alto non più di 50 centimetri,
sì,
che era il tubo catodico, no? Se vedevi una grandezza naturale era un mezzo busto, perché la testa e un po' di spalle entravano a grandezza naturale in un televisore.
Allora, noi abbiamo visto questa installazione e l'abbiamo apprezzata moltissimo in diverse occasioni, ma adesso, come dicevamo, è al MART di Rovereto e però c'è una notizia, nel senso che ci sarà, penso nelle prossime settimane, ci sarà l'occasione di vederla anche a Milano nell'adattamento dell'opera nella nuova piscina comunale. Fate bene, sorelle, dico bene?
Sì, allora è la prima volta che il Nuotatore avrà una sede permanente, per noi una, e soprattutto a Milano è per noi un evento molto importante.
E allora era la voce di Leonardo San Giorgi di Studio Azzurro, al microfono di Tiziana Ricci, che ha presentato la mostra Il Nuotatore va troppo spesso ad Heidelberg, nella versione ospitata al MART di Rovereto. Noi abbiamo lo spazio pubblicitario, ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Di chi è la colpa? Il titolo del Wonderland, o meglio, lo slogan del Wonderland Festival 2025 a Brescia, ha preso il via lo scorso 7 novembre, proseguirà fino al 30, un festival multidisciplinare di cui parliamo tutti gli anni, anche perché è un modo per, come dicevo da sommario, scoprire la vivacità culturale di Brescia, dove vale sempre la pena di andare. Lo facciamo con il direttore artistico Davide D'Antonio. Grazie di essere qui. Buongiorno. L'abbiamo perso per strada, e allora niente, ci ascoltiamo i Niluferiani ancora un pochino e lo ripesco. Ecco, abbiamo ritrovato Davide D'Antonio, Wonderland Festival 2025 Brescia. Buongiorno, bentornato. Grazie di essere con noi. Allora, in realtà di chi è la colpa? Perché avete scelto questa frase come slogan simbolico del festival?
Noi l'abbiamo fatto come provocazione, abbiamo fatto circa una trentina di incontri prima del nostro festival che iniziasse, con una serie di psicologi, storici, artisti, cioè, ponendo a tutti questa domanda. E la questione per noi non era tanto individuale di chi è la colpa, nella maggior parte dei casi infatti si è andato ben oltre, perché la questione è in un periodo, diciamo così, che di puro populismo che viviamo in questo in questa epoca di comprensione molto difficile, di chi è la colpa è la prima domanda che ci viene spontanea, no? Quando c'è un problema, di chi è la colpa? Invece forse ci dovremmo cominciare a porre la seconda domanda: e adesso come si risolve? E la terza domanda forse sarebbe ancora più opportuna: e riusciamo a risolverle insieme? Noi quindi abbiamo posto questa domanda agli artisti, e abbiamo anche intercettato degli artisti che andavano oltre il semplice di chi è la colpa. La programmazione è molto molto ricca, sono circa 60 spettacoli quest'anno, quindi non ne posso parlare, però per esempio c'è un tema molto forte che riguarda per esempio i diritti delle donne, se è ancora necessario parlarne purtroppo in Italia, e c'è tutto un percorso che parte da, fra poco ospiteremo il senno della Lucia Mascino, fino ad arrivare alla proiezione di film come per esempio Rape Culture, che è un, come dire, un film importantissimo, perché ha determinato un nuovo modo di vedere la cultura dell'aspetto delle donne, e di conseguenza poi ci sono anche altri temi sul rispetto e sulla volontà di costruire un futuro insieme.
Ecco, è chiaro, insomma, l'assunto è un assunto estremamente contemporaneo ed attuale, lo comprendiamo, come dicevo, un festival multidisciplinare, perché molte sono le arti, diciamo così, che sono coinvolte in Wonderland Festival. Come proseguirà?
Sicuramente noi procediamo col solito mix molto ben programmato tra teatro, musica, danza. Abbiamo aperto con il grande concerto di Motta e adesso proseguiamo con altri quattro concerti, però già oggi per esempio uno spettacolo di danza, e poi mi piace sottolineare degli spettacoli che dal punto di vista multidisciplinare sono veramente, come dire, un esempio, che sono i cinque spettacoli che ospitiamo grazie anche all'appoggio del istituto olandese, cinque spettacoli olandesi che sono uno più bello dell'altro, in particolar modo volevo sottolineare uno che vedremo questo sabato, è uno spettacolo quasi senza parole, è uno spettacolo di teatro visivo, teatro fisico, di una compagnia che si chiama Bambi, è una compagnia notissima in Olanda, sconosciutissima in Italia, e quindi siamo molto contenti anche di portarla all'attenzione, perché con questo spettacolo, che diciamo ragiona su dei registi tragicomici, ci porta a riflessione molto importante, secondo noi, sull'utilizzo della rabbia in questo periodo storico, anche dal punto di vista politico.
Davvero interessante, perché questo è uno dei sentimenti, come dire, meno percorsi dal punto di vista culturale, no? Si parla spesso di altri sentimenti, in realtà c'è moltissima aggressività, del resto tutti i momenti di crisi portano con sé delle reazioni scomposte, non soltanto insomma da chi sta in basso, ma soprattutto da chi sta in alto, che ne fa uno strumento di comunicazione, no?
Esattamente,
quindi
lo sfrutta
e sfrutta e induce gli altri ad arrabbiarsi a loro volta, quando poi è il sentimento peggiore con cui prendere decisioni importanti. Quindi,
esatto.
Adesso, ne è uscita un po' una specie di piccola riprimenda moralista, mi dispiace, ma però ma non volevo sostituirmi, però trovo che sia molto interessante come spunto, davvero, perché credo che tanti e tante non ne siano consapevoli, no? Cioè siamo tutti molto arrabbiati, no?
Per molte ragioni, e spesso anche a ragione.
Però non è quello che deve muoverci, esatto. Almeno non cioè soltanto in casi estremi, non è quello con cui si può comunicare quotidianamente. Non...
Esattamente, nella nostra prospettiva, che è quella di costruire un futuro insieme, è chiaramente l'opposto, cioè nel senso la rabbia deve essere sicuramente un sentimento che deve essere, come dire, che è umano, per cui ci deve essere, e nello spettacolo penso che assolutamente non metta, lo spettacolo non ha nessun non lavora tanto sui cliché, ma più che altro è molto sanguigno, quindi non ha, è molto diretto rispetto al pubblico, per esempio non ha non dice non dobbiamo arrabbiarci, perché sarebbe molto stupido dire una cosa del genere. Dice semplicemente quali strumenti abbiamo per andare oltre questo, per andare oltre la rabbia, perché la rabbia è anche salutare alcune volte, ma dopo, perché la rabbia non costruisce, la rabbia distrugge.
Difatti, poi è un sentimento insomma che bisogna imparare a dominare fin da piccoli, è uno dei grossi problemi educativi, sì. Formativi, no? La rabbia.
Sempre si parla di educazione appunto nelle scuole, penso che sia anche molto importante, è vero.
Esatto, allora, bello, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
Sì, c'è un'altra questione, un altro spettacolo secondo me molto interessante, sempre che per Brescia in particolar modo, ma anche per la Lombardia, sempre uno spettacolo olandese, si chiama Alone Together, è uno spettacolo che parla di cura, a questo caso, ma soprattutto con un obiettivo molto preciso. Lo spettacolo è stato costruito durante la pandemia, e dopo 5 anni la compagnia si pone una domanda, ma questo processo che doveva avvenire di cura, di prendersi cura di se stessi meglio o di prendersi cura degli altri meglio, è avvenuto o no? Perché avevamo detto, no, che ci sarebbe stato un miglioramento negli ospedali, nei servizi, eccetera, eccetera. Ho trovato questo spettacolo interessantissimo perché secondo me parla molto dei nostri tempi, per cui lo portiamo. È uno spettacolo molto provocatorio, perché purtroppo la domanda viene risposta in una maniera molto negativa, per cui per la compagnia diciamo la risposta è un grande no, nel senso che non è migliorato niente rispetto a quello che, anzi semmai è peggiorato, per cui la domanda è ovviamente anche superiore, cioè nel senso ok, la situazione è questa, possiamo noi fare qualcos'altro, dove troviamo la nostra forza? E la compagnia fa una cosa molto interessante, perché il finale dello spettacolo è aperto, cioè nel senso che il pubblico ha un QR code durante lo spettacolo, ma anche dal giorno precedente, da quando compra il biglietto, in cui può scrivere come vorrebbe il finale, o alcune frasi, alcune diciamo questioni, per cui il finale è costruito su quello che il pubblico definisce, per cui lo spettacolo ha una certa parabola, dopodiché lo spettatore può decidere in che direzione portarlo, e cioè se è tutto negativo, per esempio, o trovare degli elementi positivi all'interno di quella storia che loro portano avanti. Secondo me è una cosa interessante perché, come dire, interrogano il pubblico in una maniera intelligente, senza essere invasivi, che magari a qualche spettacolo, a qualche pubblico, qualche persona si sente magari troppo, troppo dentro lo spettacolo, in una maniera però che fa apprezzare molto di più il percorso artistico della compagnia.
Benissimo, allora ricordiamo che Wonderland Festival è in corso fino al 30 di novembre a Brescia, wonderlandfestival.it il sito per consultare tutta la programmazione di cui ci ha in parte parlato Davide D'Antonio. Grazie di essere stato con noi, buon proseguimento del festival.
Io vi aspetto naturalmente.
A risentirci.
A tutti e a tutte. A presto.
Sand were drawn, ice from the animal and the phone.
E questi erano i Midlake con Eyes Full of Animal, un brano per cui ringrazio la Music Library, come faccio di tanto in tanto, la redazione musicale che la cura e la aggiorna, diciamo, con novità che sono sempre molto fuori dalle rotte, diciamo, più strettamente consuete, diciamo, di altri canali di diffusione della musica. Lo sapete, insomma, la musica da noi non somiglia a quella degli altri. Allora, Adriano Zecca, 50 anni di mondo, diario di un documentarista, è il titolo di un libro che documenta, per l'appunto, scusate il bisticcio, l'attività di questo personaggio importante, che è stato intervistato recentemente da Sara Milanese, dato che venerdì 14, poi vi daremo i dettagli, presenterà questo libro a Book City Milano. Abbiamo chiesto a Sara di proporci un estratto da quella intervista. Sentiamo. No, non riusciamo a farvi sentire Adriano Zecca, allora un altro brano, Mavis Staples, e vediamo se riusciamo a ritrovarlo.
I didn't love, baby, in good words, baby, from above. Ain't always easy to supply, but I ain't giving up, baby. Burning hillsides, children dying by machines of war in the eye. Know every tear that I've cried, though the worst in my life was love in full supply. God bless the human mind. Who would dream the sweet design? Even in these days I find, this far down the line, I find good in us sometimes.
E allora, con buona pace di Mavis Staples, che vi faremo ascoltare per intero un'altra volta con la sua Human Mind, ecco l'intervista di Sara Milanese ad Adriano Zecca.
Benvenuto ad Adriano Zecca, che è nostro ospite oggi e che ci porta 50 anni di mondo, diario di un documentarista, edizioni Arcoiris, un libro che racconta la sua vita. Grazie per essere qui oggi a Radio Popolare.
Grazie a voi per ospitarmi e poter far conoscere questa fatica, perché è stata una fatica. Ci ho messo 3 anni, poco, un po' alla volta naturalmente, però insomma ho dovuto tornare indietro di così tanto tempo che non è stato facile.
Immagino, anche perché questo 50 anni di mondo è un libro che racconta tantissimi episodi della tua vita, dei tuoi viaggi, ma è evidente, è chiaro, che non li racconta tutti, non li raccoglie tutti. Io vorrei partire però dagli inizi, dai tuoi inizi, perché i primi passi nel mondo della fotografia li hai mossi nel mondo della moda, e nel libro ci porti nella Milano della moda degli anni 60 e ti hanno permesso di incontrare delle figure già famose e altre che poi lo sono diventate. Penso a Fedele Toscani e penso anche a Giorgio Armani, giusto per dire due nomi. Hai voglia di raccontarci un po' di più di dove hai mosso e come hai mosso questi primi passi?
Io ho fatto una scuola di fotografia. Una volta finito, diplomato fotografo, e ho cominciato a entrare nel mondo del lavoro. Il primo tentativo che ho fatto è con lo studio di Fedele Toscani, il papà del famoso Oliviero, che in via Moscova, a pochi passi dal Corriere, e lui era uno dei maggiori fotoreporter di attualità, no? Quello ha fatto diversi scoop. E allora, siccome mi piaceva l'attualità, perché già avevo incominciato io a intrufolarmi nelle prime cinematografiche, quei tempi venivano grandi attori così, e io mi trovavo con la mia macchina fotografica e facevo le foto, e quindi l'attualità. E ho lavorato lì però poco, perché comunque ero troppo giovane, ho 18 anni e nessuna esperienza, e quindi ho fatto dei lavori come assistente suo, e non faceva altro che parlarmi sempre di questo figlio, Oliviero, io il mio Oliviero l'ho mandato a Zurigo, nella miglior scuola svizzera, però ho paura che quando torno a quello mi frega il mestiere, no? E insomma, un po' così è stato, no? Poi da lì ho lavorato con altri fotografi, soprattutto con un fotografo svizzero-tedesco, Serge Libiceschi, uno dei migliori fotografi in assoluto di pubblicità e moda, bravissimo. E io ho lavorato più di 2 anni, e quindi diciamo che è lì che diciamo mi sono formato anche come fotografo. E lì, tra l'altro, siccome è nominato Armani, tra i tanti clienti veniva questo giovane, perché allora era giovane, aveva 32-33 anni, giovane stilista, e portava lui stesso le sue creazioni. Mi ha chiesto un giorno se potevo io fotografare dei suoi abiti, ma con lui come modello.
Però, una richiesta un po' inusuale.
Sì, inusuale, però dico, mi fa molto piacere che mi dai anche questa possibilità, insomma. E ho fatto queste fotografie, tra l'altro anche lui veniva sempre con il suo cane boxer, no? Era inseparabile. E alcune fotografie erano con questo cane. Credo che siano forse le uniche fotografie di Armani modello, no? Mi ha regalato però un abito suo che io ho portato orgogliosamente per qualche anno, no?
Gran parte dei viaggi poi che racconti sono ambientati tutti in America Latina, America Centrale, ed è evidente che hai un rapporto, no, speciale con questo continente. È anche un modo, questo libro, per raccontare quanta avventura c'è dietro questo lavoro, il lavoro che tu hai fatto appunto per 50 anni. Abbiamo citato, e tu ci hai raccontato, questo episodio, no? Ciro Bustos e Régis Debris, ma non sono le uniche figure che hanno avuto un'importanza storica e che continuano ad avere una grande importanza per l'America Latina che tu hai incontrato. Penso al vescovo Elder Camara in Brasile, che racconti nel libro. Penso a Evo Morales, che tu hai incontrato sempre in Bolivia come leader dei Cocaleros, e che poi è stato presidente della Bolivia per 3 mandati. L'ultimo mandato è finito pochi anni fa, nel 2019. E invece Lula, che è ancora presidente, è tornato ad essere presidente del Brasile, e tu l'hai incontrato da agguerrito sindacalista, no? Dove sono le sue effettivamente origini.
Io, quando ci avevano parlato di questo sindacalista, personaggio Lula, però non era semplice, lui era appena uscito anche dal carcere, continuava ad essere il leader dei metallurgici, dei metalmeccanici. In San Bernardo do Campo l'abbiamo trovato, era con la famiglia, e anche lì ci ha rilasciato, diciamo, delle testimonianze della situazione brasiliana, della fame, della gente, come vivono in condizioni.
E pensare.
Ed era l'intervista di Sara Milanese ad Adriano Zecca, 50 anni di mondo, diario di un documentarista, a Book City Milano. Venerdì 14 novembre alle 18 sarà presentato il libro insieme a Vittorio Clemente, in collaborazione con volontari amici dello SBU, alla Biblioteca Monza Triante Aldo Juritic di via Monte Amiata 60 a Milano. È tutto per Cult di quest'oggi. Adesso la linea passa alle notizie. A domani da Ira Rubini.